la questione degli status, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo detto che le condizioni attuali spiegano quella che è la distribuzione vigente e prospettano una serie di difficoltà a venire che andranno probabilmente affrontate con un certo piglio se vogliamo avere una qualche ulteriore possibilità di andare avanti. Il problema del reddito minimo garantito è probabilmente un problema abbastanza concreto con cui bisognerebbe fare i conti, a parte che ha a che fare col discorso della democrazia sostanziale di cui parlavamo, però al momento non sembra essere altro che non un modo per cercare di garantire una continuità nei comportamenti. Il problema è che la continuità nei comportamenti per altri versi comincia a essere discutibile, perché il modello intero col quale noi stiamo facendo i conti è un modello che non è sostenibile, evidentemente, cosa che non avevamo capito al momento, tanto come mi pare piuttosto evidente non capiamo quasi mai al momento niente, quindi poi dopo con calma ci accorgiamo che abbiamo combinato cose. Quindi il fatto che questa cosa non regga più comincia a essere piuttosto evidente, quindi è probabile che ci saranno cambiamenti anche abbastanza radicali nel futuro. Tenete presente che il problema dell'ambiente è un problema che oggi come oggi comincia a diventare piuttosto centrale, no? E all'interno di questo ambiente noi abbiamo inserito questa favola della spirale del consumo, della crescita continua, che non è altro che una favola oggettivamente, perché non c'è nessun tipo di garanzia che questa cosa possa funzionare, non c'è nulla che cresce indefinitamente nel mondo, tranne la nostra stupidità probabilmente. E quindi che vuol dire? Vuol dire che questo discorso si regge su dei fondamenti che non stanno né in cielo né in terra, nel senso che quelli che hanno inventato la spirale della crescita continua non hanno mai tenuto presente il fatto che le risorse sono date e limitate. Non c'eravamo mai pensato, perché i primi economisti, figurati se potevano pensarci nel 1700, ma dopo non è che abbiano cambiato idea nel frattempo, come non hanno pensato assolutamente cosa fare con i rifiuti che genera questo discorso. Quindi questo discorso piano piano si sta riversando sul pianeta in modo che comincia a essere percepibile più o meno a tutti. Vi faccio presente che i primi a lanciare un allarme furono i membri del Club di Roma nel 1960, quindi sono passati 55 anni buttati dalla finestra proprio così, nei quali abbiamo continuato a fare quello che stiamo facendo. E quindi insomma c'è una certa difficoltà nel prendere atto, ma a sto punto credo che probabilmente sia un po' più semplice, quindi vedremo un po'. Ad ogni modo, detto questo, il punto che abbiamo tenuto da vedere ancora era quello della cultura, vi avevo detto, no? Parliamo un momento del perché la cultura sia di fatto abbia anche di fatto una componente ascritta significativa. Lo diceva il vostro collega, perché se nasce una famiglia culturalmente ben disposta già sta in passo avanti, è vero, sia anche come atteggiamento. Però questo fatto ha specificatamente a che fare con lo sviluppo del cervello, lo sviluppo fisiologico del cervello, non teorico, non una questione di atteggiamenti, quanto una questione di configurazioni. Perché il nostro cervello è, come dire, attraversa due stati di sviluppo diversi. Il primo dura più o meno i primi 3 anni di vita, e l'altro è quello con cui conviviamo normalmente, cioè quello a cui siamo abituati, perché i primi 3 anni difficilmente ci si ricorda molto di quello che si è fatto. Perché questa cosa? Probabilmente per una strategia evolutiva di qualche genere. Ad ogni modo, di fatto che succede? Che il cervello della prima fase è infinitamente più ricco e attivo del cervello della seconda. Le connessioni neurali sono molte di più, quindi è un cervello estremamente più ricettivo, un cervello estremamente più potente, diciamo, tanto per stare nel gergo corrente. Poi a un certo punto, intorno ai 3 anni, interviene un momento che si chiama di potatura, in termine tecnico è pruning, è inglese, per cui tutte le connessioni neurali che non sono state sfruttate nei 3 anni precedenti vengono rimosse, perché poi dopo evidentemente insieme alla coscienza tutta sta capacità potrebbe essere complicata probabilmente, per cui dobbiamo adeguarci a un livello di performance un tantino più basso. Però ciò non toglie che se nel frattempo noi siamo stati stimolati di più, abbiamo un cervello più potenzialmente funzionante. Non dico che questo sia cerchiamo di capirci, non è un fattore determinante per il quale se hai un cervello più potente sei necessariamente più intelligente degli altri, perché non è così, però potenzialmente sì. Okay? Quindi la tua configurazione neurale, la tua architettura neurale è diversa da quella che probabilmente avrà qualcuno che è nato in una famiglia dove non ci si è presi cura, non ci si è curati dello stimolo, non si è sentita musica, non si sono dati giochi, eccetera, eccetera. Se qualcuno di voi frequenta o ha fratelli piccoli o frequenta qualcuno con figli piccoli, saprà che i giochi di oggi sono dei giochi insopportabili per gli adulti, perché fanno lampi di colore, luci, rumori, frastuoni, movimenti, è una cosa che tu dopo un po' cominci a dire oddio, per favore spegnetelo. Ecco, perché noi abbiamo il cervello della seconda fase, invece quelli sono studiati per il cervello della prima, ovvero sia tendono a attivare il maggior numero di circuiti neurali possibili, perché quei circuiti verranno conservati quando ci sarà la rimessa a posto del cervello. Quindi capite che il discorso della nascita è un discorso non semplicemente di geni, non semplicemente di atteggiamenti consapevoli, ma è anche un discorso fisiologico. Ripeto, questo non garantisce che poi il figlio sia un genio, assolutamente, perché noi abbiamo molti geni del XX secolo che provenivano da famiglie del tutto marginali e disagiate, quindi evidentemente c'è anche altro. Però da un punto di vista di predisposizione questo è senz'altro un discorso interessante. Tenete presente peraltro che si è scoperto recentemente che il cervello è un organo estremamente duttile. Il cervello cambia, il cervello si configura in modi particolari e diversi in ciascuno di noi a secondo di ciò che viene fatto, a seconda delle pratiche che vengono messe in atto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'idea, per esempio, una delle idee centrali che governa la nostra visione del mondo, ovvero sia la separazione tra il lavoro mentale e il lavoro pratico, è una balla clamorosa, non è vero. Semplicemente pure questo non è vero, perché dei gesti ripetuti modificano il cervello e portano ad una competenza che è diversa. Cosa che noi ovviamente riconosciamo per certe persone, vi ricordo, perché quando noi parliamo per esempio della catena di montaggio, pensiamo subito, oh, poveretti, stanno lì che stringono bulloni per 8 ore al giorno. Quando pensiamo a un tennista di grandissima categoria, non diciamo, oh, poveretto, sta lì che tira lo stesso colpo per 8 ore al giorno, però di fatto fa così. So se... No, ci sono una serie di attività che sono molto belle, no? Il pianista che suona 12 ore al giorno, il giocatore di scacchi che gioca partite continuamente 12 ore al giorno, per noi è normale. Se lo fa l'operaio, no. Quindi c'è da vederla un attimo anche lì la questione della ripetizione, perché ha una serie di sfumature diverse da quelle che tendenzialmente gli assegniamo noi. È chiaro che questo discorso per voi è piuttosto interessante, perché implica una capacità ed una possibilità di ampliamento e miglioramento delle competenze ben oltre quella che può essere immaginabile da un punto di vista meccanico. Cioè ripetere lo stesso gesto, che sia un gesto di distensione, un gesto, una torsione o quello che è, molte volte vi porta ad una competenza diversa, di volta in volta migliore, diventa un gesto che pian piano voi cominciate a percepire nelle sue sfumature meno evidenti. Il problema è che ci sono queste sfumature. Per questo il sapere artigianale è completamente diverso da quello che noi abbiamo in qualche misura messo in campo, no? La stessa industrializzazione è frutto di una condanna in qualche modo del sapere artigianale, perché cosa dice di fatto il discorso dell'industria? Che l'industria fa quello che fa gli artigiani meglio e di più. E invece non è vero, lo fa in un altro modo, perché il gesto dell'industria è un gesto che invece è dato, non è che migliora, la macchina fa sempre quello, non è che lo fa 12.000 volte e migliora. Se tu essere umano fai 12.000 volte un gesto, tu quel gesto lo riesci a fare con un'accuratezza, con una competenza, con una capacità di esportazione che la macchina non ha. Noi siamo meglio delle macchine. Questa cosa è un po' difficile da concepire, perché tutti i discorsi che facciamo sono discorsi che invece privilegiano le macchine. La stessa evoluzione del mercato del lavoro va in quella direzione. Secondo noi il fatto di poter fare tanti calcoli è automaticamente migliore di quello che possiamo fare noi con la nostra mente, ma la nostra mente funziona in un altro modo, semplicemente quello. È un problema che, come vedete, è tutto giocato sulla quantità e sulla meccanica, non c'è niente di creativo nell'utilizzo dei calcoli da parte di algoritmi. La cosa creativa al limite è nella creazione dell'algoritmo, se vogliamo, ma siccome ormai abbiamo algoritmi che generano algoritmi, pure quella parte lì ce la siamo persa. Quindi nel complesso noi stiamo abdicando ad una serie di competenze che sono esclusivamente umane a favore delle stesse apparentemente competenze attribuite a delle macchine. Ma le macchine non sono la stessa cosa. Semplicemente. Noi siamo in grado di fare una serie di cose di stime, di giudizi, di performance completamente diversa da quella delle macchine, perché noi siamo anche altro, anche se ci rifiutiamo di capirlo. Noi siamo intuito, siamo competenza, siamo passione, siamo esperienza, siamo altre cose che accadono dentro di noi senza che noi ce ne accorgiamo, e grazie a tutto questo possiamo essere infinitamente meglio delle macchine.
Però ci hanno cresciuto che i numeri non sbagliano.
Perché siamo una banda di imbecilli, purtroppo, è quello,
però,
che dico.
Però
certo, però i numeri sbagliano, lo vediamo sempre che i numeri sbagliano. Noi siamo costantemente davanti a cose che non potevano accadere ed accadono, il che ci dovrebbe far capire che forse dovremmo piantare di tutte queste cose, perché non è vero. Semplicemente la statistica è un modo per orientarsi, ma non è una Bibbia. La statistica, cioè, la stessa matematica oggi sa perfettamente di non essere infallibile, se l'hanno dimostrato i matematici. È tutto il modo in cui l'abbiamo costruita che ci frega, perché noi siamo convinti che attraverso la matematica siamo tranquilli. Non è vero, basta, semplice. Vuoi dire, no, c'è il principio di indeterminazione, il principio di relatività, il principio di incompletezza, altri, cioè, ci sono tutti quelli che servono per cominciare a dubitarne di questo discorso, no? Voglio dire, il fatto che sia un assurdo statistico non vuol dire che poi non si realizzi. Prendete Fukushima, che direi che è un esempio abbastanza evidente, no? Gli specialisti hanno tutti detto che non poteva accadere che ci fosse il terremoto, lo tsunami e tutto lì, e invece guarda caso è stato il terremoto, lo tsunami, tutto quello che serviva è successo. Per cui che gli altri abbiano detto che non poteva implica che si sono sbagliati, facile. E noi dovremmo cominciare a prendere atto del fatto che ci sbagliamo frequentemente. Noi sbagliamo molto più spesso di quanto non sembri, facciamo finta di no, ci inventiamo cose, ma sbagliamo, e come? Quindi sarebbe carino che lo cominciassimo a integrare, questo discorso, nella nostra consapevolezza. Siamo esseri fallibili, quindi non possiamo avere queste certezze, perché non ci sono certezze, quello è il punto, no? Nelle cure non ci sono certezze, in medicina men che meno. In medicina racconta un sacco di balle da questo punto di vista. Vedremo in uno dei saggi che abbiamo, che dovreste avere prima o poi a portata di mano, che le stesse riviste mediche riconoscono che un farmaco qualunque funziona come descritto nel 30% dei casi, il che vuol dire che c'è un 70% di malati che prendono il farmaco ai quali fa un po' di meno, non fa niente, fa male, no? Saprete che i bugiardini sono una lunga lista di avvenimenti rari, per carità, però poi a te capitano. Cioè, non dovrebbe darti la diarrea, però c'è la diarrea. Oh, guarda, accidenti, funziona così, perché tu sei diverso da tutti gli altri. Quindi come facciamo a fare delle medicine universali per dei malati che sono tutti diversi? È ovvio che alla fine non tornano i conti. Ecco, i conti non stanno più tornando. Quindi siamo davanti a questo tipo di discorso, ed è un discorso che va in qualche misura interiorizzato pian piano, perché è il discorso col quale noi stiamo costruendo un mondo che non c'entra più niente con quello che accade intorno a noi, dal lavoro in poi, no? Chiaramente. Questo tipo di discorso sul lavoro è un discorso evidente, perché se noi avessimo fatto altre scelte, come oggi si sta pensando di fare, anche perché oggi la tecnologia consente una serie di sviluppi ulteriori, oggi ci sono le stampanti 3D che teoricamente potrebbero garantire una produzione industriale a casa, allora le industrie a che servono più? Noi siamo davanti a una serie di sviluppi con i quali non stiamo facendo i conti, ma che sono tutti lì, già esistenti, non è che non ci sono, ok? Quindi il tipo di cosa che ci serve è rivedere le cose come ce le siamo descritte, perché, ripeto, la macchina è molto più veloce, ma non riesce mai ad essere accurata come l'essere umano, perché la macchina non impara, perché i nostri organi e la nostra configurazione è fatta per apprendere dall'esperienza, la macchina no. Perciò il gesto dell'artigiano può essere un gesto fallibile a tratti, ma in certe circostanze è decisamente più accurato e più creativo del gesto della macchina. Il gesto della macchina è sempre quello, no? Viene costruito per essere fatto in un certo modo e rimane quello. Quindi non c'è mai nessun tipo di evoluzione, non c'è mai nessun tipo di crescita. Noi oggi sappiamo che invece attraverso la manualità c'è crescita intellettuale, anche se ci siamo raccontati da 2000 anni a questa parte che non era vero. Perché già dai greci chi faceva un certo tipo di lavoro era degno di stima, e chi faceva un altro tipo di lavoro invece era una capra. Sì, c'era la famosa distinzione tra homo faber e animal laborans, che sono due categorie che vengono dalla Grecia, insomma, tutto sommato. Quindi c'è da rivedere un tantino le cose. Quindi la cultura, abbiamo detto, anch'essa ha una componente marcatamente ascritta per molti versi, perché appunto il gesto della nascita, come abbiamo detto, non lo si sceglie, e le conseguenze di questo gesto continuano a essere abbastanza diffuse. Ciò non toglie però che comunque dobbiamo riconoscere e ricordare che nella nostra società è perlomeno pensabile cambiare status. Questo è uno dei punti focali della questione. Nelle altre società no. Cioè, nelle altre società la norma è che tu rimani dove sei. Nella nostra società la norma è che tu tendenzialmente devi migliorare. Abbiamo detto, questo funzionava fino a un certo punto, finché c'era la famosa picca, per cui si poteva in qualche misura presumere che i figli sarebbero stati più ricchi, più prestigiosi, più avanzati dei genitori. Oggi questo non è più ovvio, anzi probabilmente comincia a essere piuttosto difficile, però diciamo che resta il fatto che è concepito, concepibile e incoraggiato il cambiamento di status. Ok? Tant'è che noi abbiamo tutta una serie di espressioni che hanno a che fare con questo. Per esempio, quando si vuole dire che qualcosa non va in una qualche nazione, si dice l'ascensore sociale si è inceppato. Non so se avete mai sentito questa frase. No. L'ascensore sociale è esattamente il meccanismo interno alla società grazie al quale si cambia e si migliora di status. Se non funziona, resti dove sei. Da noi l'ascensore sociale si è piuttosto inceppato. Tant'è che se voi andate a prendere i dati di Alma Laurea, scoprite che una frazione sempre più significativa di studenti fa il lavoro dei genitori. Il che ovviamente sta a significare che seppure tu potenzialmente puoi fare altro, in ultima analisi va a finire che fai quello che già si faceva, perché non riesci, per tuoi difetti, per problemi del mercato del lavoro, per congiunture, per una serie di fattori, non riesci a fare quello che vorresti, posto che tu sappia cosa vorresti fare, che è un po' il problema serio col quale ci misuriamo adesso. In che senso, posto che tu sappia che cosa vorresti fare? Che, se vedete, diciamo che fra questi due discorsi c'è una significativa differenza di comodità. In che senso? Nel senso che lo status ascritto ti mette al riparo da tutta una serie di situazioni che invece lo status acquisito ti continua a sottoporre. Nel senso che nello status ascritto non è colpa tua. Semplicemente. Cioè, sei nato. No, te la puoi via col destino cinico e baro, te la puoi prendere con quello che te pare, però non è colpa tua. Tu hai una serie di alibi che sono funzionanti per quello che ti può succedere. Nello status acquisito, no? Lo status acquisito te lo scegli. Il punto centrale della modernità è che tu sei in grado di sapere cosa vuoi fare e hai la possibilità di farlo. Siamo d'accordo su questo? Il punto da mettere in chiaro è: tu sai cosa vuoi fare? Siamo sicuri? Perché da quello che vediamo noi oggi, no. Come vi dicevo l'altra volta, non so se lo dicevo a voi, comunque ripeto perché è tanto a sto punto. Su Alma Laurea, oltre a quei dati che vi ho appena citato, ce ne sono altri relativi al motivo per cui qualcuno segue l'università. Ecco, l'università viene seguita dal 12% per quello che è in grado di insegnare. Vuol dire che 88% sta all'università per ragioni non meglio identificate, una delle quali vi passo ad esplicare ora. Una delle ragioni per cui in Italia tanta gente sta all'università è la mobilità sociale. Perché in Italia il primo passaggio attraverso il quale si migliora il proprio status, non a caso, è laurearsi. No? Diventare dottore implica un riconoscimento da parte degli altri. Sia che tu abbia studiato, che tu non abbia studiato, che cosa tu abbia studiato, come tu l'abbia studiato, è del tutto irrilevante. La famosa retorica del pezzo di carta è questa. Ora, come al solito, qui no. Perché gli esperienti sono sempre esclusi, ma gran parte di quelli che si iscrivono all'università si iscrivono all'università non perché interessati a quello che vanno a imparare, come i dati di Alma Laurea dimostrano in modo lampante, ma perché avere una laurea è il primo passaggio per poter fare tutte le dinamiche di mobilità possibili e immaginabili. Perché oggi come oggi, se non sei laureato non trovi degli impieghi di un qualche genere, se non sei laureato, ti dicono poi, questo ovviamente perché per una prassi c'è da parlarne, perché come saprete il mercato italiano accoglie molto meno i laureati che non i diplomati, tant'è che tu devi fare dei curricula ad hoc, a seconda dei lavori che vai a chiedere, se anche hai il dottorato di ricerca gli devi dire comunque che tu sei diplomato, perché il dottorato di ricerca è troppo. Non so se avete visto Smetto quando voglio. Se non l'avete visto, guardatelo, perché è un film da ammazzarsi alle risate. E c'è la scena in cui lui va a chiedere a un, che era un carrozziere, se non sbaglio, un meccanico, un carrozziere, va a chiedere lavoro e finge di essere del tutto illetterato, no? Poi a un certo punto gli scappa un aggettivo di quelli un po' complicati da giurista, perché questo era laureato in giurisprudenza, e qui fa: ma tu sei laureato? Quello: sì, ma ho fatto la rinuncia agli studi, la settimana prossima è come se avessi la quinta elementare. Ecco, quello è il clima. È da ridere, ma è così. Capite? Oggi il mercato italiano non li vuole laureati, per cui tutta sta retorica del fatto laureati e vai a lavorare era balla colossale, perché non li vogliono. Perché il laureato implica competenze, implica livelli di pagamento, implica tutta una forma contrattuale diversa. Oggi conviene che tu sia una zappa. Dopo che ti dicono tutte le cose sulla società della conoscenza, no? Tutte queste cose carine che si leggono, nella prassi, se voi andate a vedere i dati sono che i laureati non lavorano. O vanno all'estero. No? Quello. Infatti c'è tutta la critica all'università italiana, che a me fa tanto ridere, perché la critica all'università italiana viene fatta dai nostri industriali che vogliono giustificare il motivo per cui non assumono i laureati. Ma se i nostri laureati vanno all'estero, improvvisamente li assumono tutti. Allora mi chiedo, com'è che non funziona solo qui la nostra laurea? Spiegatemi. Perché se andate a vedere all'estero, gli italiani sono ovunque e in posizioni di grandissimo prestigio. No? Cioè, quindi cervelli in fuga, com'è? Solo qui non li vogliono i cervelli. Siamo troppo intelligenti? Ho qualche difficoltà. Apro un giornale e mi vengono dei dubbi. Quindi evidentemente c'è altro in gioco, no? C'è in gioco il fatto che la nostra cultura è una cultura che verso la cultura è completamente chiusa. Quindi capite che la retorica del me laureo e vado a lavorare già di per sé era sbagliata a monte, ma poi dopo qui è proprio una cazzata assurda, perché non è vero. Capite? Perché nella gran parte dei casi quelli che vi dovrebbero dare un lavoro ne sanno meno di voi e hanno paura, tra l'altro. No? Te poi andare a mettere in casa uno che capisce molto più di te, quello deve fare scarpe. La fiducia è un altro discorso che va preso in considerazione, ma ovviamente, no? Aziende familiari, quindi siamo rimasti proprio ai tempi di Checco e Nina. Meglio mio figlio che un manager, anche se tuo figlio è una capra, però ristava un'altra volta sugli status ascritti. Come vedete, il discorso da dove lo prendi, ti riporta sempre qui, perché è qui che c'è il problema. Capite? Quindi il problema della mobilità, come dicevamo, è un problema strettamente collegato anche ad una certa immagine della cultura, mettiamola così, soprattutto in Italia, ripeto. Quindi, questo che cosa comporta per l'università? Comporta un malfunzionamento. Perché tra quella che dovrebbe essere la missione universitaria e quello che è l'utilizzo che ne fanno i più, c'è una discrepanza assoluta. Cioè, l'università dovrebbe insegnarti a pensare, a costruire sapere, ad avanzare il sapere, a fare ricerca e tante altre cose. Però questo lo puoi fare solamente se impari, perché se non ti frega niente di imparare, tu ci avrai una laurea che non servirà a nulla, ci farai un bel quadretto, appiccicherai al muro, ti chiameranno dottore, ma sarai esattamente lo stesso torso del broccolo che era entrato, forse peggio, perché sei pure convinto di aver imparato qualcosa, che non è vero. Quindi capite che questo poi per l'università però cosa implica? Implica che quelli che l'amministrano lo capiscono e non ci danno le risorse. Perché dovrebbero darci delle risorse quando il 12% viene a imparare e l'88% viene per passare 3 anni qui in simpatia? Tanto vale restare come stiamo, no? Perché spendere? Chi è che mi motiva a spendere nei laboratori, nelle lingue, nelle strutture, nei modi? Io mi devo fare fotocopie? Qui no, ma altrove me le faccio a spese mie, le fotocopie degli articoli. Perché non ci sono i soldi per fare le fotocopie e per far leggere gli studenti. Non so se vi pare abbastanza, io credo che sia più che sufficiente come notazione, no? Non solo non abbiamo la wifi, non abbiamo gli strumenti, non abbiamo i tablet, non abbiamo i computer, no, ma manco la carta. Stiamo quasi come in Egitto, antico Egitto, no? Che c'erano le pergamene, cominceremo a scrivere sui stracci, che ne so, qualcosa ci inventeremo. Però è assolutamente patetica questa cosa, no? Però è una conseguenza diretta di questo discorso. Se la gran parte di voi è qui perché non gli interessa quello che viene studiato, ma semplicemente perché fra 3 anni prende un pezzo di carta, allora possiamo stare con le sedie sfondate e con i muri scalcinati, perché tanto è uguale. So se, no? È semplicemente pragmatismo. Quindi, come vedete, insomma, ci sono tutta una serie di ragionamenti abbastanza rilevanti che possono venir fatti una volta che ragioni in termini di stratificazione e mobilità sociale. Perché sono, dal nostro punto di vista, degli obiettivi che ci vengono, come dire, inculcati con forza sin dall'inizio. Nella pratica c'è un problema. Nella pratica il modo di ottenere questi obiettivi non c'è. Quindi qui ci troviamo davanti a una bella difficoltà. Da questo punto di vista, che succede? Entra in gioco uno strumento di riflessione, un concetto molto interessante, che è quello di anomia. Anomia è un... Questo è un concetto che in sociologia ha una notevole evoluzione, nel senso che viene presentato inizialmente da uno dei padri dello structural funzionalismo, che è Émile Durkheim, uno dei famosi padri della disciplina, che per cronaca si scrive così, così almeno evitiamo. E meglio. Se parlaste sarebbe più facile. Vedevo che state così per rendermene conto. Allora, Émile Durkheim parla di anomia in primis, ma la considera una condizione di assenza di norme. È direttamente legato alla parola a privativo nomos, quindi senza norme, dal greco. Durkheim, come dicevamo, è uno strutturalista. Quindi abbiamo parlato di strutturazione, no? Ovviamente. Non mi pare. Ok, perfetto, poi ne parleremo, però comunque sappiate questo. Quindi pone l'accento, diciamo, sulla parte stabile, normativa della società, fondamentalmente, no? Quindi ci dice, in una situazione di anomia, gli uomini non sanno cosa fare e quindi non stanno bene. È una situazione brutta, mettiamola così. Il problema qual è? Che di fatto l'idea di un'assenza totale di norme non è facile da immaginare, perché noi comunque abbiamo una serie di norme che non sono magari necessariamente quelle ufficiali, quelle formali, quelle sancite nelle leggi, nei regolamenti, eccetera, però abbiamo delle norme che vengono dalla famiglia, delle norme che vengono dai rapporti amicali, delle norme preesistenti, degli orientamenti di valore, quindi tutto questo vuol dire che di fatto a Durkheim questo concetto serve fondamentalmente per dei ragionamenti teorici, ma non si dà nella prassi. Cioè, una situazione di totale assenza di norme noi non l'abbiamo ancora mai testimoniata. Pensate per esempio all'Iraq, quando è stato recentemente invaso e devastato, non c'era più lo Stato, ma sono rientrati tutti immediatamente nei vecchi comportamenti delle tribù. Quindi si è tornato a un regime tribale senza che succedesse nulla. Quindi le norme ci sono, è difficile che non ci siano. Quindi sto concetto con Durkheim viene preso come caso limite, ma lascia un po' il tempo che trova. A seguire però un suo, diciamo, successore, non è proprio esatto, però vabbè, diciamo un suo successore o comunque uno dei principali esponenti di questa linea di pensiero che arriva in seguito ed è morto recentemente, si chiama Robert Merton, uno dei principali sociologi americani, personcina molto intelligente, devo dire, per quanto non sia esattamente il mio tipo di preferenza questo tipo di teoria, ma insomma. Allora Merton a un certo punto dice: no, l'anomia a me piace molto come idea, però non è questo, non è quello che diceva Durkheim, è un'altra cosa. E la cosa che dice Merton è molto interessante oggi, perché dice: l'anomia è una divergenza, una apertura, una non coerenza tra le strutture dei fini e le strutture dei mezzi per ottenerli. Che vuol dire? Che gli strutturalisti, come vedete, pensano che la società debba essere in qualche modo organizzata per aiutare tutti quelli che ne fanno parte, per gestirli, mettiamola così, e quindi dice Merton, se io propongo alla gente dei fini, devo pure proporre loro un modo per ottenerli. No. I fini noi li chiamiamo, come abbiamo visto dall'altra volta, ve li propongo come modello di successo. Il modello di successo in qualche modo è ciò che raccoglie in sé i fini della società. Allora, se io vi propongo un modello di successo, devo anche fare in modo che voi lo possiate raggiungere, perché altrimenti no, comincia a essere complicata la situazione. Prendete un po' il cursus honorum latino, non so se vi ricordate. Cursus honorum non era facile, però c'era, ed era una garanzia. Cioè, se tu riuscivi a fare il cursus honorum, diventavi console. Chiacchiera zero. Poi dopo, come facevi, erano problemi tuoi, diventavi tubercoloso, perché vi ricorderete non era una cosa facile. Però era lì. Quindi io ti dicevo, guarda, il console è la cosa migliore che può succedere, se vuoi diventare console fai questo. Meglio di così, si muore. Oggi? No. Oggi ti dicono, il nostro modello di successo, il tutto estremamente semplificato, ma poi adesso leggerete anche perché, è, devi essere bello, giovane e ricco. Facile. Facile, una cosa semplice. Però, come fai? Non lo so. Non c'è modo. C'è un modo per diventare belli, giovani e ricchi che voi vediate? No? Dice anche difficile. No, non c'è. Ce ne sono tanti che vengono contrabbandati, per esempio, tutti i reality della televisione sono giocati su questo discorso, dal primo all'ultimo. No? Tutto il discorso del gioco d'azzardo, dei casinò, dei gratta e vinci, della lotteria, eccetera. Pure questo è giocato su quel discorso, perché se io devo diventare ricco, ma non c'è un lavoro che mi permette di diventarlo, o spaccio, smetto quando voglio, da questo punto di vista è perfetto, oppure vinco la lotteria, non ci sono altre alternative. No? Vedete altre alternative? Non ce ne sono. Quindi, dice Merton, da questo punto di vista noi ci troviamo in una società anomica, ovvero sì, in una società che ti dice che devi fare qualcosa, ma non ti dice come. Il che è problematico da molti punti di vista, perché da una parte, concretamente, non hai gli strumenti per farlo. Dall'altra, seppure li trovi gli strumenti, non sono strumenti che sono condivisi. Vuol dire, tu sei ricco, ma come sei diventato ricco? Hai avuto l'eredità, hai spacciato, hai trafficato in esseri umani, hai avuto un'eccellente idea, hai venduto un brevetto. Non ne ho idea, perché non c'è il percorso che mi permetta di dire tu sei arrivato in cima perché sei bravo. No, tu sei arrivato in cima perché non so quale motivo. Potrebbe essere che sei bravo, ma potrebbe essere pure che sei un cerebro criminale. Non ho gli strumenti. Non so se questo è chiaro. Vuol dire che il cursus honorum, come abbiamo visto, è anche un modo per certificare i tuoi risultati. Non c'è nessuno che diventa console al quale tu puoi dire perché sei diventato console, perché quello dice, beh, guarda, te l'ho fatto il governatore di qua, l'edile di là, il tribuno di sopra, il tribuno di sotto, e sono diventato console. Fine, non c'è da discutere, ok? Oggi invece tu hai successo. Perché hai successo?
Perché è successo.
Capito? E la cosa è diversa, perché il prestigio su questa base si costruisce molto più difficilmente. Il percorso di cui parla Merton, quindi i mezzi, la struttura dei mezzi per perseguire i fini, non solo serve per semplificare il perseguimento dei fini, ma serve anche per certificare il fatto che tu li ottieni in modo lecito, in modo accettato, condiviso e quindi portatore di prestigio. Altrimenti tu ci sei riuscito come si sa. No? Perché la figura del faccendiere è una figura così diffusa oggi? Esattamente. Faccendiere è quello che intrallazza, quello che si inventa le cose, non so, Bisignani, da tanti altri ce ne sono in giro, no? Cioè quelli che riescono a sfruttare gli aspetti meno ovvi, meno evidenti, meno puliti dell'attività, non so, Dennis Verdini, tanto per fate un altro nome, così poi magari mi querela, però insomma, va bene. Cioè tutte queste figure esistono esclusivamente su questo discorso, nel senso che riescono a trovare dei modi più o meno leciti per ottenere dei risultati. E noi, come abbiamo detto la volta scorsa, oggi curiamo molto più i risultati che non i modi con i quali sono stati ottenuti. E tutto deriva da lì anche, no? Perché se ci fossero i modi per ottenere i risultati, ci converrebbe fare quello, palesemente. Sarebbe più facile, sarebbe più lecito, sarebbe più produttivo, sarebbe più conveniente. E che non ci sono. E quindi quando non ci sono i mezzi, te devi inventare qualcosa. E te devi inventare qualcosa apre a tante possibilità. Puoi essere un genio, puoi essere un truffatore, puoi essere un criminale, puoi essere tante cose. Capite? Quello è il problema, no? Prendete i millantatori, prendete i megalomani, prendete tutta sta serie di figure che ogni tanto emergono, tipo Vannoni, tanto per dirvene uno che è recentemente, no? Oppure tanti altri manager italiani o finanzieri italiani che improvvisamente si accorgono, comprano pezzi di cose, no? Dopodiché improvvisamente li cacciano via, falliscono. Ecco, tutta questa serie di attività sono tutte attività che prosperano su questo difetto strutturale, sul fatto che c'è un modello di successo ma non c'è nessun sistema per cui questo modello di successo possa essere, come dire, legittimamente e possibilmente perseguito. Anzi, è un modello di successo che è intrinsecamente paradossale, perché di queste tre cose, ricco, giovane e bello, due sono ascritte. Bello e giovane non è una cosa che poi dici, divento giovane, no, o sei giovane oppure ti attacchi al tram, no? Ecco perché, come dicevo l'altra volta, noi abbiamo allargato la categoria del giovane fino ad arrivare al settantenne. ragazzi, ma voi, ma pensateci un attimo, voi vi sembra plausibile dire a me che sono giovane? No. La lingua è quella. È plausibile pensare che un mio superiore sia giovane? No, non è giovane, è adulto, cazzo, dovrebbe esserlo almeno. Il problema è che non è più adulto, non paga. Adulto non paga. Capite? Adulto è una serie di rotture di palle, perché adulto vuol dire responsabilità, coerenza, tutta una serie di grandi noie. Invece giovane, no, c'è tutta sta retorica del giovanilismo, parte da qui. Capito? Il famoso settantenne coi pinocchietti, di cui leggevo l'altro giorno. Capito? Però, ragazzi, c'è, ce ne sono tante in giro. Capite? Quindi il problema è esattamente lì. Se tu pretendi che tutti siano giovani, devi pure fare in modo che sto giovane in qualche modo sia accessibile. Perché io quando mai divento ricco quando sono giovane? Se non ci sono nato prima, tanto per ritornare agli status ascritti. Cioè, bello, giovane e ricco, o è una botta di culo da ascrizione, oppure non ci diventi. Oppure rarissimo. Vabbè, Bill Gates, di nuovo, 4. 4 su 7 miliardi e mezzo è un po' poco per poter essere di soddisfazione. No, no, no? Però quando sei ricco, poi, come dire, le cose seguono. Per molti versi le cose seguono. Però, come vi dicevo, non solo c'è il problema del giovane, che è un problema culturale, per cui ci sono tutta una serie di comportamenti, di clausole, di modi di fare che vengono espansi ad accettare. Ma il giovane è anche un problema fisiologico, come abbiamo detto, no? Per cui grandissima parte delle risorse, delle capacità di oggi va a finire in chirurgia estetica e plastica, non nelle chirurgie importanti. Se voi andate a vedere, vi accorgerete che i cardiochirurghi stanno cominciando a finire, non lo fa più nessuno il cardiochirurgo. Perché? Perché devi essere adulto per fare il cardiochirurgo, perché è pericoloso, perché è rischioso, perché puoi ammazzare qualcuno, perché ti puoi sbagliare, oppure può succedere qualcosa che non sai, perché lì stiamo di nuovo nell'incertezza fondamentale. Quindi perché io devo andare a fare cardiochirurgo quando probabilmente mi impallinano appena opero, quando invece faccio molti soldi in più andando a rimettere a posto gli imeni delle signore di 50 anni che vogliono tornare vergini, i gomiti di quelli che giocano a tennis e non ne possono più, le ginocchia di quelli che vogliono andare a giocare a golf. Tutti interventi che, come dire, di complicazione sono molto contenuti, mi portano un sacco di soldi. Perché? Dovrei fare altro? Non so se vedete. Però pure questo significa una cosa, vuol dire che quelli che vorrebbero fare i cardiochirurghi o non sono convinti, oppure non ci sono più. No? Quindi il problema della chiamata, come la scelta, come dicevamo prima, da cosa è influenzata? Cioè la scelta la faccio io o la fanno gli altri al posto mio? Perché questo è evidentemente un problema di orientamento a qualcosa che ti viene detto, no? Tu sei lì, dici, che devo fare? Boh, pensate di fare il chirurgo, non so perché. Che chirurgo faccio? Ma famo quello che mi conviene. Non è che sono partito dicendo voglio fare chirurgo perché salvo i bambini. No, si fottano i bambini. A un certo punto, certo, chi se ne frega. Preferisco piammela con settantenne che vuole dimostrare, dopo la pillolina azzurra, dopo tutte queste cose, che vuole anche essere in grado di fare le pressioni. Capite? Però è tutto lì il punto. E questo crea una serie di, come dire, effetti a catena in giro, perché appunto il momento che tu hai bisogno di farti cura al cuore non c'è più nessuno che te lo cura, semplicemente, anche se sei un settantenne giovane, magari c'è il cuore a pezzi, potrebbe darsi, ma è un po' più difficile da capire. Quindi, e la bellezza rientra ovviamente anche questa, no? Non solo il giovane ma anche il bello. Allora a quel punto sei bello, per fare il bello che fai ti riduci una maschera, come stiamo facendo noi ultimamente, anche perché lì il problema è: che vuol dire bello? Cioè, tutti questi aggettivi, se voi li esaminate con un po' di cura, vi rendete conto che non significano quello che tendenzialmente penseremmo, no? Perché voi prendete un'attrice oggi, un'attrice di 45 anni, di solito era una splendida donna, è diventata una cosa inguardabile. Non mi pare, l'ultima è Meg Ryan, che gli stanno facendo addirittura un boicottaggio online, perché si è fatta talmente tanti interventi plastici ed estetici che è diventata una specie di caricatura di se stessa, no? Allora tu ti chiedi, ma questi non ce l'hanno gli specchi a casa? Cioè non lo vedono che non sono inguardabili? No, perché quello è il bello di cui parliamo. Capite? Bello non è una cosa per la quale lui trova bello un altro. Eh?
Il bello adesso, per esempio, tra i giovani, secondo me è molto più l'apprezzato che il bello vero.
Infatti, quello è il problema.
Anche se tu sei brutto, ma sei apprezzato, sei bello.
Però il problema cosa ci dice questo di nuovo? Che è un problema di definizione esterna rispetto alle tue scelte. Quindi tu, quando vai a farti l'intervento di chirurgia estetica, non vai a dirgli, diciamo, non sei convinto del tuo naso, può capitare, no? Ma tu non è che vai dal chirurgo e gli dici: voglio un naso che mi stia bene, voglio il naso di Tom Cruise. Anche se te con il naso di Tom Cruise non c'entri niente. Non so se mi spiego. Cioè, l'operando medio che va a farsi un intervento di chirurgia estetica non va chiedendo di essere migliorato contestualmente. Quindi ho un naso che non è quello che ci dovrebbe stare, secondo lei come dovrebbe essere il mio naso? No, gli va a dire: voglio il naso di quello, voglio il sedere di quella, voglio i polpacci di quell'altro. Il che è ridicolo, perché quello pure lui non è che dura. No? Tom Cruise oggi è Tom Cruise, fra 20 anni non è più Tom Cruise, ma tu c'hai sempre il naso di Tom Cruise, quindi che te lo sei fatto a fa sto naso? Eh?
Rispetto a quello di qualche annetto fa, Tom
Cruise. Anche, però voglio dire, è proprio è la logica a monte che è sbagliata, capisci? Nel senso che tu non è che stai scegliendo, cioè beh, voglio fare la Venere di Samotracia, sta lì da 3000 anni, perlomeno, se non altro, è una garanzia. Tu ti rivolgi a dei simboli, a dei modelli che sono transeunti, sono temporanei. Anzi, più va avanti e più sottemporanei, perché Madonna poteva anche essere una buona idea, ma oggi chi ci mette al posto di Madonna? Lady Gaga? Io non so manco chi è, tra l'altro, non sono riuscito a capire com'è fatta sta Lady Gaga. Ci sarà, suppongo, però tu puoi andare a chiedere a qualcuno che vuoi gli occhi come Lady Gaga? Quale senso c'è? Quando dopodomani Lady Gaga non c'è più? Non so se capiamo. Quindi il punto è questo, che sono tre aggettivi apparentemente innocui, che non sono innocui per niente. Perché sono reinterpretati alla luce di una serie di esigenze, alla luce di una serie di come dire, comportamenti sempre più normativi. Per cui se tu oggi fai l'attrice a 50, 40 anni, te devi rifare gli zigomi, sia che tu stia bene o no con quegli zigomi. Non so se avete notato la cosa. Il che lo paghi con una totale assenza d'espressione. No? Cioè, la faccia ferma, dice: ecco quella, che bella donna. Quando? Morta. Cioè, se la devo impagliare va bene, ma se è uno che vive... preferisco un minimo di mobilità delle rughe, delle espressioni, no? Invece questi tutti quanti, che bello, fermi. È una cosa impensabile, eppure succede normalmente. Quindi allora, di nuovo, o... Tu sei sicuro?
Sì,
perché il regalo più diffuso presso le diciottenni ultimamente è una o due misure di seno,
sì,
in più.
Però quella è un'altra cosa, perché è sempre una chirurgia estetica, una chirurgia plastica, però quando uno si rifà le tette è un conto, quando il maschio si rifà, che ne so, i muscoli, già è peggio, per tuo Dio. Però quando uno si comincia a rifare la faccia, che tu la fa, finché io c'è una felpa, tu lo sai se la so rifare, però. Ma quando io mi rifaccio le labbra, quando mi tiro la faccia così, io non ho mai sentito di parlare.
Sì, questo è il mio discorso del caso.
Lo so, sì, però come dire...
Guarda quanto è bello adesso che c'ha le labbra così grosse, o non c'ha.
Ma dipende chi prendi, perché tu...
Scusa se ti rispondo, non è perché...
Però no, prego, prego.
Prendi, nel senso, se tu chiappi uno per dire che c'ha un naso così lungo e poi se lo rifà gli diventa la metà, tu dici magari sta bene, dipende che rifai. E comunque il discorso è sul rifasse, perché se tu stai bene con chi sei, non c'è bisogno. Se uno c'ha la prima e te fa l'esempio per le donne, perché mo è la cosa che viene più in mente, detto professore, se tu c'hai la prima seno e te fai la terza, tu dici, poi tu il 90% dice
tu che sei un porco, dici, hai fatto bene.
No, dice meglio. Solo che noi certe cose le accettiamo perché la società ce le fa accettare, perché tu dici, ah, vabbè, rientri in quel modello meglio. Perché è chiaro che una terza di seno magari tu ci pensi di più. O uno se un maschio se fa i muscoli, se contrai per di le cosce e gli diventano cuci più larghe, tu dici, oh, come va.
Cazzo però.
Vabbè, ma poi una cosa è la carne, una cosa è la plastica.
Assolutamente, però. Come dire, questo secondo me è dirimente, però che dobbiamo fare? È complesso, purtroppo, no? Come dire, la prassi è quella che è. Quindi pensiamoci, perché voglio dire, magari dal tuo punto di vista, nella tua esperienza funziona così, però il fatto che questa cosa sia diffusa la nega un po' la tua esperienza, no? Perché sennò che senso avrebbe? Non so se mi spiego.
La plastica non è il fatto che non sia una cosa, una volta vera, una volta diffusissima, cioè non dico che ho visto che la bella non sia allora, però capito, finché uno, ripeto, cioè sì, se tu la conoscevi una ragazza e dici quella lì c'aveva appunto una prima di seno, adesso c'è una terza di seno,
sarebbe stata cresciuta.
Se la conoscevi, nessuna comunque pensa che mai vista di buon occhio si è rifatta al seno. Cioè nel senso, puoi dire c'ha un bel seno perché dici magari obiettivamente, esteticamente io dico che è bello. Però comunque ce l'avrai sempre quel...
Per carità, però ripeto, che tu ce l'abbia è una cosa, che questa cosa sia diffusa a livello globale, meno, nel senso che bisogna parlarne. Non facciamo, non rendiamo, come dire, i nostri orientamenti quelli normativi, perché spesso e volentieri non è vero, nel senso che la prassi, come diciamo, purtroppo è a testimonianza del fatto che molti apprezzano, perché altrimenti tendenzialmente evideresti, no? Quindi, dimmi.
Ho letto di thailandese che aveva lasciato la moglie, comunque aveva avviato una causa contro di questa, perché lei bellissima, i figli tutti brutti erano usciti, ma ho visto le foto, sono brutti davvero. E praticamente lui l'ha conosciuto che era già rifatta, quindi si aspettava figli belli, no?
Ah, certo.
Era un bel uomo, invece una scimmietta più scimmietta di là.
Eh beh, questo è quello che dicevamo prima, no? Le difficoltà nella... Questo è un problema di status per molti versi, no? Nel senso che noi oggi abbiamo grosse difficoltà a sapere con chi abbiamo a che fare. Cioè, questo è il top della questione, no? Tu sposi una splendida, convinto che avrai dei figli splendidi, invece lei è totalmente rifatta e i figli sono come la versione prima, insomma, no? La versione 0.1. Quindi, tu però non lo sai. Capite dov'è il problema? Cioè, in termini di status, di quello che dicevamo prima, dell'orientamento verso e dei modi di porsi verso, tutta questa serie di cose è un rumore bianco infinito, perché tu hai davanti uno che sembra che ci abbia 30 anni, invece ne ha 65, sei stato molto bravo, o comunque non riesci a regolarti, perché vedi uno e dici, questo che è? Che è una mia madre, mia zia, mia sorella, mia nonna, una che posso corteggiare, una che mi dà una picchettata in fronte, non lo so. Perché mi trovo davanti delle situazioni che non sono più leggibili. Non so se questo è chiaro. Cioè, l'età e l'accettare l'età è anche una garanzia per l'altro di sapere con chi ha a che fare. Se tu invece ti sei tirato, sei stato bravo e apparentemente hai 40 anni quando ce n'hai 75, i miei modi di mettersi in confronto con te sono diversi. E io non lo riesco più a capire. Sono davanti, l'avete visto voi? Come si chiamava? La moglie del soldato? No, a part time. È un'altra cosa però. La moglie del soldato era un film di qualche anno fa, di uno che va a dire alla moglie di un suo commilitone che era morto e lo va a informare, e la moglie è una splendida donna, però è un uomo. E lui ha una difficoltà, perché chiaramente nel momento in cui hanno un minimo di interazione, diciamo, fisica, si trova delle parti che non dovrebbero esserci e quindi ci resta malissimo. E ci restano malissimo tutti, perché lei è assolutamente impensabile che sia un uomo. E quello è un altro problema, chiaramente, no? Tu ti metti in rapporto con qualcuno, e le tue grammatiche del rapporto sono diverse a seconda se lo vuoi sedurre, lo vuoi conoscere, se sta simpatico, se sta antipatico, lo trovi attraente, la trovi attraente, è un po', no? Quindi dovresti sapere di che parliamo, perché altrimenti non sai dove sbattere la testa. Cioè, la gran parte delle difficoltà relazionali dell'oggi, al di là di tutta una serie di cose che vedremo, è anche dovuta al fatto che c'è una totale incertezza oggi sull'apparenza. Cioè, tu ti trovi davanti cose che non sai più piazzare, delle quali non sai usare per infilarle lì, non sai come mettere lo status in rapporto con l'apparenza, perché l'apparenza è diventata assolutamente arbitraria. Non so se questo è chiaro. Quindi, mentre gli status ascritti ti aiutavano da questo punto di vista, non a caso, se guardate la vostra carta d'identità, sono quasi tutti status ascritti. L'intuizione lì è stata giusta, nel senso che lo status ascritto in qualche modo ti dà un fondamento identitario. Tu sei quello, sei nato in quel giorno, c'hai quell'età, c'hai quel sesso, c'hai quegli occhi, c'hai quella famiglia. In qualche modo ti aiuta a essere te stesso, perché essere se stessi non è facile. Non so se ci avete fatto caso a sta cosa. Cioè, quando dici voglio essere me stesso, non sai di che parli in linea di massima, perché chi sei tu? Cioè, dov'è l'equilibrio in tutti questi fattori? Cos'è che li unifica? Non so se questa cosa è chiara. Quindi l'uomo, con una quota di status ascritti, sta meglio che senza, perché se no è tutta colpa sua, come vi dicevo prima. Non so se questa cosa è chiara. Altrimenti è tua responsabilità qualunque cosa tu faccia, il tuo sesso, la tua religione, la tua corporatura, il tuo aspetto. E nel momento in cui una di queste cose non te va più bene, con chi te la pigli? Quando il naso di Tom Cruise non va più bene, quando il sedere di Jennifer Lopez non è più cool, e tutte ste cose, che fai? Con chi te la prendi? Colpa tua, hai scelto tu, non te l'ha detto nessuno. Non so se capite. No, quindi lo status ascritto, anche se può sembrare una zavorra, una costrizione, tutto quello che volete, ma da un punto di vista di, come dire, compattezza soggettiva, di capacità di affrontare il mondo con delle basi un minimo solide, perché a noi servono le basi solide, che noi non ne abbiamo. Perché da un punto di vista esistenziale e filosofico c'aveva ragione Heidegger, noi siamo gettati nel mondo, non sappiamo perché ci siamo, non sappiamo che dovremmo fare, non sappiamo se potremmo essere utili a qualcuno o meno, se vogliamo, non sappiamo un ciufolo. No. Quindi per poter darci una via, un orientamento, una strada, qualcosa su cui dire ok, so questo, almeno questo lo so, boh, vediamo, da qui dove vado. Ma se non c'è niente a cui appoggiarsi, perché tutto può essere oggi una cosa, domani un'altra, dopodomani ricambio, poi cambio idea, poi no, tutto questo è complicato da gestire. Cioè, in termini identitari, è veramente un casino. Capite? E noi stiamo abrogando una serie di cose, stiamo rinunciando a una serie di cose, convinti che invece la retorica abbia ragione, quindi che sia splendido poter essere una cosa oggi, una cosa domani, una cosa dopodomani, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto, però, quando lo hai fatto per un po', è stancante. Quello è il punto. Va bene per un certo lasso di tempo, può essere un'eccellente idea per un certo lasso di tempo, ma non può diventare la norma della tua vita, perché la tua vita poi diventa una cosa ridicola, come il sessantenne, quel settantenne che Pinocchietti e quello che si trapianta come dire, no? La carta da parata in testa per sembrare che ha ancora i capelli e via discorrendo. Perché? Perché devi diventare patetico? Cioè, potresti essere qualcosa di meglio, però il problema, appunto, è che tutta questa dinamica delle scelte, delle pretese, delle richieste implica evidentemente qualcuno che è in grado di scegliere. La domanda è: noi siamo tutti in grado di farle tutte queste scelte?
Questo mi viene in mente di quello che ha detto Pirandello riguardo al sentimento del contrario. Mm-hmm. Mi è venuto questo riferimento rispetto a quello che lei ha detto. Cioè, quando lei dice, e io condivido, tra l'altro, uno se rimette i capelli, oppure un settantenne che va in giro con il Pinocchietto, fa ride, perché obiettivamente fa ride.
Abbastanza.
Fa ride. Mm-hmm. Prova sempre un po' contestualizzata la questione, perché mi sta bene che fa ridere, va bene che andiamo a contestualizzare sempre a livello sociologico, come ha detto lei, su delle aspettative del bello giovane ricco, ma poi ci stanno tante altre cose che possono, se riflettute, influenzare la nostra considerazione in merito a alcuni argomenti.
Assolutamente sì.
Non è proprio si fa ridere, però tocca vedere perché lo fai, perché
assolutamente no, però diciamo che al di là lo fai perché in qualche misura ti è stato detto che devi farlo, perché il problema è lì, nel senso che il punto centrale di tutta la dinamica che abbiamo visto fino ad oggi è che la modernità l'ha proposta come obiettivo desiderabile, no? Sulla base di una serie di ragionamenti, ovvero sia a base di ragionamenti che nella gran parte dei casi non si poteva essere ciò che si era perché qualcuno te lo impediva. Ok? Quindi se noi liberiamo questa situazione, ognuno potrà essere ciò che vuole. La domanda è vero che tutti vogliono essere ciò che vogliono? Ciò che pensano di voler essere? Cioè, tutti sanno cosa vogliono essere? Siamo sicuri? Quello è il punto. Cioè, noi carichiamo tutti di una serie di responsabilità che molti non sono in grado di accettare, tant'è che stiamo ridiventando conformisti. Oggi tutte le analisi sociologiche di costume dicono che c'è in crescita un neoconformismo della misericordia. Nei gruppi sociali, soprattutto nei gruppi di giovani, si vede che questo è vero. O hai le scarpe giuste oppure sei fuori, o hai il taglio dei capelli giusto oppure sei fuori, o ti comporti in un certo modo oppure sei fuori, o vai in un certo locale oppure sei fuori. Perché tutte queste regolamentazioni? Perché devi trovare dei sistemi per riconoscere quelli che presumi siano simili a te? E perché la logica che ci siamo tramandati e quella che stiamo mettendo in campo costantemente è una logica del consenso maggiore. Allora tu vai a vedere i film che hanno visto 5 milioni di persone, leggi i libri che hanno letto 200.000 persone, vai a sentire la musica che vanno a sentire gli altri. Perché? No, adesso c'è una pubblicità, adesso proprio, che è la Skoda Fabia, mi pare, mi ricordo, che dice: se c'è un locale pieno o un locale vuoto, tu in quale vai? E su questo ancora potrei dire vado in quello pieno, perché quello vuoto magari, no, non è capace a cucinare, potrebbe pure darsi. Tu vai a vedere un film che hanno visto 5 milioni di persone o un film che non ha visto nessuno? Ecco qui, già, no? Perché 5 milioni di imbecilli non ci stanno in giro, ma tranquilli. No? Per cui perché dovrei andare, perché dovrebbe essere una garanzia del fatto che quel film è meglio di quell'altro? so se mi spiego. E tutti i criteri con i quali noi operiamo scelte oggi sono tutti così. Il fatto che a te piaccia non è contemplato, quando è l'unico criterio decente. Perché è lì che si fonda il discorso degli status acquisiti. Cioè tu dovresti fare una cosa di cui sei convinto, che ritieni importante, che ritieni necessaria, che ritieni opportuna, quello che vuoi, non quello che fanno gli altri, perché non funziona.
Cioè, però è questo affatto.
Perché il problema è che la retorica della scelta è complicata e non te lo dice nessuno. Non so se mi spiego.
E quindi continuare sulla strada più facile.
Certo. Capisci?
Questo è dei tempi, anche gli status colonitore, anche gli status...
Ma non c'era questa retorica nei tempi dei tempi.
No, ma c'era, però, perché era comunque più facile. Perché anche gli indiani dicono tutte sulle caste perché Dio ha voluto così, perché ti sei comportato male. Ma è semplicemente la scelta più facile per motivare una cosa assurda.
Beh, oddio, no, la scelta più facile lì si può discutere oggettivamente. Lì c'è bisogno di convinzioni di tutta una serie di cose. Qui non c'è bisogno di niente.
Come ho detto lei prima, se io ti dico hai fatto questo perché anche se tu non te lo ricordi nella vita sei stato cattivo, e tu dici che mo devo fare. E così era la cosa più facile perché uno te la mette in una condizione che.
Ma la cosa più, allora, dividiamo un attimo le questioni. La cosa più facile per certi versi è quella che ti permette di vivere meglio, e fin qui ci siamo. Nel senso che la cultura così funziona. La cultura dovrebbe farti vivere senza patemi continui, ok? Questa qui non è una cosa più facile, perché è apparentemente più facile, però dal tuo punto di vista di soddisfazione personale non funziona. Non so se mi spiego. Quindi non è mentre l'indiano è soddisfatto, sta bene, tu no, quindi c'è qualcosa che non va. Perché da una parte ti dicono che dovresti essere il regista della tua vita, dovresti essere l'amministratore di te stesso, l'imprenditore di te stesso, eccetera. Nella prassi i comportamenti in cui tu sei te stesso non ci sono. Sono costantemente ridotti, sono costantemente travestiti da qualcos'altro. Ci si aspetta che tu faccia quello che fa lui, che fa lui, che fa lui, che fa lui. Siete tutti diversi, però vorremmo che faceste tutti le stesse cose. E se non le fai te guardano male. Quando sei quello che veramente si comporta secondo il suo criterio e non quello degli altri. Però il punto centrale è ancora un altro, nel senso, è vero che tutti noi vorremmo essere quello che vogliamo essere? Questa è la domanda. Ecco, capito? Dov'è il punto? Però la retorica con la quale noi ci confrontiamo è una retorica per la quale sì, per la quale tu vuoi essere responsabile delle tue idee, vuoi essere in grado di portarle avanti, le vuoi proclamare, le vuoi diffondere, vuoi muoverti in conseguenza, eccetera. La retorica democratica è questa. Era bella, però il problema è che probabilmente non è giusta, è sbagliata, c'è qualcosa che non quadra, va ritarata, perché la prassi è di gente che tutta sta voglia di fare e di affermarsi, di dire, di condividere, di prendere decisioni, non ce l'ha, capite? E il problema può darsi che sia anche lì, nel senso che quando tu queste decisioni le fai diventare troppe, uno a un certo punto dice, sai che c'è, arrivederci, non la faccio più. Ma posso ogni volta che devo fare qualcosa interrogarmi su è coerente con le mie convinzioni, lo devo fare per questo, lo devo fare per... non si vive così, si vive male, capite? Quindi la retorica rimane, i comportamenti diventano, allora che faccio? Oggi faccio quello che hanno fatto tutti i miei amici, più e parto. Anche se non ne ho voglia, anche se potenzialmente potrei fare altro, però non lo faccio più, perché sono costantemente tirato da una parte e dall'altra da dinamiche che sono completamente contraddittorie. Ok? Perché il problema, come
completamente contraddittorio,
e non dovrebbero esserci in una cultura delle dinamiche così contraddittorie, è quello il problema. Funziona male quando ci sono, funziona male perché non funziona.
Essere individui, però mantenere la propria individualità è una delle cose più complicate che ci sta. Io posso essere individuo e essere visto male da tanti altri per qualsiasi tipo di motivo, però se sempre dicono sì, individuo,
esatto. Il problema è questo, però capisci che questa cosa su scala globale è complicata. Poi dici, com'è che c'è un consumo di psicofarmaci che ogni anno aumenta di 3 cifre percentuali? Per forza. Perché come fai a stare tranquilla a un certo punto in una situazione del genere? Te droghi. Le chiacchiere stanno a zero. Non gliela fai. Sei depresso, sei polare, sei quello che ti pare. No? Tutte le cose che stanno diventando continuamente diffuse originano da una profonda situazione di distonia, di divergenza. Non c'è verso di riuscire a metterle insieme tutte queste pretese, perché non ci sono gli strumenti. Perché non ci siamo resi conto di quello che stiamo facendo, perché non abbiamo capito dove avrebbero portato certe strade, perché di fatto in linea di massima il punto è quello. Oggi però noi di fatto ci troviamo a gestire una situazione che non si sa da che parte prenderla, perché qualunque campana senti ce ne sono altre 2 o 3 che sono contrarie. E quindi la cosa diventa complicata. Se in più ci metti pure, come vi ho detto alla prima lezione, che lo strumento che potrebbe aiutare a fare questo, ovvero sia la soggettività, oggi non viene privilegiato in nessun modo, no? Perché la cultura viene vissuta come qualcosa di strumentale, come qualcosa di passivo, come qualcosa che, alla quale tu partecipi e no o no, più o meno, allora proprio abbiamo fatto filotto. Ecco perché è importante invece una cultura soggettiva, perché la cultura soggettiva è quella che ti permette di conoscerti abbastanza da sapere quando dare retta e quando no, quando fare l'originale e quando fare quello che fa con gli altri, perché è sempre un problema di equilibri, non c'è una strada che è sempre giusta, ci sono delle volte che puoi essere originale e delle volte che non te frega niente, no? Purché non diventi una parola d'ordine, però, è quello il problema. Allora, se tu devi essere sempre originale o sempre quello che va con gli altri, a un certo punto cominci a non poterne più, ma il criterio e il discrimine di quando tu sei te stesso e quando vuoi fare come gli altri, o dovresti scegliere tu? Non so se la cosa è chiara, però questo tu riesci a fare se hai la visione della cultura che è attiva, nella quale tu sei il protagonista e quindi sai quando vai a vedere il cinepanettone o quando vai a vederti un film di un regista iraniano che non ha sentito nessuno, ma che magari ti interessa, perché il bello della vita è che è fatta di tutte queste cose. Se tu per definizione non vai a vedere i cinepanettoni, sei snob per certi casi, no? Perché una volta può capitare la serata, andiamo con gli amici, facciamo quattro risate e chi se ne frega, cioè, perché devo stare ogni volta a pormi il problema, sarà ponderoso, sarà culturalmente avanzato, no, perché quella è una rottura dei coglioni, ma ogni tanto magari una cosa ponderosa e culturalmente avanzata la posso anche andare a vedere, no? È semplice, però mentre a dirlo sembra semplice, nella prassi non è più così semplice, semplicemente quello. Quindi dobbiamo mettere un po' meglio a fuoco tutta questa serie di dinamiche. Ok, allora direi che ora è.